Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge 20 anni dopo, di Alexandre Dumas. Traduzione di Albertina Palau.
A poco i gruppi si diradavano. Scarron non mostrò di essersi accorto che taluni dei suoi ospiti si erano parlati misteriosamente, che a molti erano state consegnate alcune lettere e che il suo trattenimento serale pareva avesse avuto uno scopo occulto lontanissimo dalla letteratura, di cui però si era trattato con tanto calore. Ma che importava Scarron? Ormai in casa sua si poteva comodamente tramare. Fin da quella mattina, come aveva detto, egli non era più l'infermo della regina. Quanto a Raoul, aveva accompagnato la duchessa sino alla carrozza, in cui lei aveva preso posto dandogli la mano da baciare. Poi, per uno di quei capricci che la rendevano così adorabile e soprattutto così pericolosa, lo afferrò improvvisamente per la testa e lo baciò in fronte, dicendogli: «Visconte, che i miei voti e questo bacio vi portino fortuna». Quindi lo aveva respinto e aveva ordinato al cocchiere di trottare sino al palazzo di Luynes. La carrozza era partita. Madame de Chevreuse aveva fatto dallo sportello un piccolo cenno a Raoul, e Raoul era risalito tutto confuso. Athos comprese quanto era accaduto e sorrise. «Venite, visconte», disse Raoul, «è tempo che vi ritiriate. Domani partirete per l'esercito del principe. Dormite bene la vostra ultima notte da cittadino». «Sarò dunque soldato?» disse il giovane. «Oh, grazie, grazie di cuore. Addio, conte», disse Aramis. «Me ne torno in convento». «Addio», disse Athos. «Io vado a dormire per 24 ore di seguito. Non mi reggo più dalla stanchezza». I tre si salutarono e uscirono, dopo aver scambiato fra loro un ultimo sguardo. Scarron li seguiva con la coda dell'occhio attraverso le portiere della sala. «Nessuno di loro farà quel che dice», borbottò con il suo risolino di scimmia. «Ma vadano pure quei bravi gentiluomini. Chissà che non lavorino a farmi restituire la mia pensione». Il giorno cominciava a spuntare quando Athos e Raoul presero per il Pont Neuf, costeggiarono le spallette del fiume e passarono lungo le mura del Grand Châtelet. Mentre entravano in Rue Saint-Denis, il lacchè li raggiunse. Fecero la strada in silenzio. Il giovane capiva che si avvicinava il momento della separazione. La sera innanzi il conte aveva dato diverse istruzioni per cose che lo riguardavano nel corso della giornata. D'altra parte i suoi sguardi divenivano sempre più affettuosi e così le poche parole che gli si lasciava sfuggire. Oltrepassata la porta di Saint-Denis, arrivarono in faccia alla vecchia basilica dove si celebrava la prima messa. «Smontiamo, Raoul», disse Athos, «e voi, Olivain, custodite i cavalli e datemi la spada». E presa la spada che il servo gli presentava, Athos entrò in chiesa col visconte. Athos offrì l'acqua benedetta a Raoul. Il giovane toccò la mano ad Athos, salutò e si fece il segno della croce. Athos disse poche parole a uno dei custodi, il quale, dopo un inchino, si avviò verso i sotterranei. «Venite, Raoul», disse Athos, «e seguiamo quell'uomo».
Thank you.
guardiano aprì il cancello delle tombe regie e rimase sul gradino più alto, mentre Athos e Raoul scendevano. Le profondità della scala sepolcrale erano rischiarate da una lampada d'argento posta sull'ultimo gradino, e precisamente sotto quella lampada stava avvolto in un ampio manto di velluto violaceo sparso di gigli d'oro un catafalco sorretto da cavalletti di quercia. Seguì un momento di silenzio, poi Athos alzò la mano e additò il sepolcro. Questa incerta sepoltura, disse, è quella di un uomo debole e senza grandezza, e che ciò nonostante ebbe un regno pieno di immensi avvenimenti, perché al di sopra di quel re vegliava lo spirito di un altro uomo, come questa lampada veglia sopra la bara e la illumina. Costui era il re vero, l'altro non era che un fantasma in cui egli poneva l'anima sua. Quel regno è passato, Raoul. Quel ministro tanto paventato, tanto temuto, tanto odiato dal suo padrone, è sceso nella tomba, traendovi con sé il re, che non voleva lasciar vivere solo per tema, certo che distruggesse l'opera sua, poiché un re non edifica se non quando ha con sé o Dio o lo spirito di Dio. Allora, tuttavia, tutti considerarono la morte del cardinale come una salvezza, e io pure, tanto sono ciechi i contemporanei. Raoul, sappiate sempre distinguere il re dalla regale sovranità. Il re non è che un uomo, la sovranità è lo spirito di Dio. Raoul, mi sembra di vedere il vostro avvenire come attraverso una nube. Esso è, per quanto io credo, migliore del nostro. All'opposto di noi, che avemmo un ministro senza re, voi avrete un re senza ministro. Quindi potrete servire, amare e rispettare il re. Se questo re è un tiranno, servite, amate e rispettate la dignità regale, cioè quella scintilla celeste che fa la polvere tanto grande e tanto santa, per cui noi, pur gentiluomini d'alto grado, siamo così poco davanti a quel corpo steso sull'ultimo gradino di questa scala, come quel corpo medesimo dinanzi al trono del Signore. Adorerò Dio, Signore, disse Raoul, rispetterò la monarchia, servirò il re, e se muoio, procurerò di morire per il re, per la monarchia o per Dio. Vi ho capito bene, signore? Athos sorrise. Siete un nobile cuore, rispose. Eccovi la vostra spada. Raoul mise un ginocchio a terra. La portò mio padre, leale gentiluomo, disse Athos. Io la portai a mia volta e qualche volta le feci onore, quando nella mia mano era l'elsa e il fodero mi pendeva al fianco. Se la vostra mano è ancora debole per maneggiare questa spada, Raoul, tanto meglio. Più tempo avrete per imparare a non sguainarla se non quando è necessario. Signore, disse Raoul, tutto vi devo, ma questa spada è il più prezioso di tutti i vostri doni. La porterò, ve lo giuro, da uomo riconoscente, e accostò le labbra all'impugnatura, che baciò rispettosamente. Era arrivato il giorno di Pentecoste e alla torre di Vincennes la Ramée aspettava le 6 di sera con impazienza pari a quella del principe. Sino alla mattina si era occupato di tutti i particolari e, non fidandosi di alcuno, aveva fatto di persona una visita al pasticcere. Costui aveva operato portenti. Gli mostrò un pasticcio colossale ornato sulla copertura delle armi del signor di Beaufort. Il pasticcio era ancora vuoto, ma aveva accanto un fagiano e due pernici dardellate che parevano tre guancialini da spilli. Alla Ramée era venuta l'acquolina in bocca ed egli era rientrato in camera del principe fregandosi le mani. Per maggior fortuna, già lo dicemmo, il signor di Chavigny, fidandosi di la Ramée, era andato a fare un piccolo viaggio ed era partito la mattina stessa, per cui la Ramée si trovava ad essere il sottogovernatore del castello. Quanto a Grimaud, gli sembrava più arcigno che mai. Finalmente suonarono le 6. La Ramée licenziò le guardie, raccomandando loro di bere alla salute del principe, quindi partite che furono, chiuse le porte, si mise in tasca le chiavi e additò la tavola al principe con aria che significava «Quando vorrà vostra altezza». Il principe guardò Grimaud. Grimaud guardò l'orologio a pendolo, erano appena 6:15, la fuga era fissata per 7, per cui restavano 3/4 d'ora da aspettare. Il principe si mise a tavola, accennando alla Ramée di porsi di faccia a lui, l'altro non se lo fece ripetere 2 volte. Il principe lo guardò con un sorriso. «Perbacco, la Ramée», disse. «Ma sapete che se qualcuno mi dicesse che c'è in questo momento in Francia un uomo più felice di voi, io non lo crederei?» «E in fede mia», disse la Ramée, «avreste ragione, altezza. Per me confesso che quando ho fame non c'è vista più piacevole d'una tavola ben imbandita. E se aggiungete che chi fa gli onori di quella tavola è il nipote d'Enrico il Grande, allora capirete, altezza, che l'onore che si riceve raddoppia il piacere che si gusta». Il principe si inchinò e un sorriso impercettibile apparve sulle labbra di Grimaud, che se ne stava dietro alla Ramée. «Mio caro la Ramée», disse il signor di Beaufort, «non avete l'eguale per fare un complimento». «No, principe», rispose l'altro nell'effusione dell'anima sua, «no, davvero, dico quel che penso, e in ciò che vi dico non c'è complimento. Dunque mi siete affezionato. Figuratevi che non mi consolerei più se vostra altezza uscisse da Vincennes». «Davvero», disse il duca, il quale pigliava gusto all'andamento del discorso e che di tanto in tanto guardava l'orologio, la cui lancetta camminava con tal lentezza che era una disperazione. «Che volete aspettarvi dal fratello di un cappuccino avvezzo alla scuola del cardinale di Richelieu? Ah, altezza, credete a me, è una gran fortuna che la regina, che, da quanto ho inteso dire, vi ha visto sempre di buon occhio, abbia avuto l'idea di mandarvi qui, dove abbiamo passeggiate, il gioco della pallacorda, buona tavola e aria buona. Sicché, a sentir voi, continuò il principe, sono molto ingrato per aver concepito un solo momento il pensiero di uscire di qua». «Oh, è il colmo dell'ingratitudine! Ma vostra altezza vi ha mai pensato sul serio?» «Sì», ribatté il duca, «e debbo confessarlo, sarà una pazzia, ma di quando in quando ci penso ancora». «Sempre con uno dei vostri 40 mezzi, altezza?» «Eh sì», riprese il principe. «Ecco qua, già che siamo alle espansioni, ditemi una di quelle 40 maniere inventate la vostra altezza». «Volentieri», rispose Beaufort. Grimaud datemi il pasticcio. Grimaud portò il pasticcio davanti al principe. Questi prese il suo coltello con la lama d'argento per toglierne la copertura, ma la Ramè, per timore che rovinasse quella bella vivanda, gli porse il suo che aveva la lama di ferro. «Grazie, la Ramè», disse Beaufort prendendo il coltello. «Ebbene, altezza», domandò la Ramè, «quel bellissimo mezzo di fuga?» «Devo dirvi quello su cui facevo maggior conto e che avevo deciso di impiegare prima d'ogni altro?» «Sì, quello», disse la Ramè. «Bene», iniziò il principe, scavando con una mano il pasticcio e con l'altra segnando dei circoli con il coltello. «Prima di tutto speravo di avere per guardiano un bravo ragazzo come voi, signor la Ramè.» «Benissimo», disse questi, «l'avete, altezza. E poi?» «E fra me, dicevo», proseguì il principe, «se farò tanto da avere presso di me un buon figliuolo come la Ramè, procurerò di fargli raccomandare, da qualche mio amico, con il quale egli ignorerà che io abbia conoscenza, un uomo che mi sia devoto e con cui io possa intendermi per preparare la mia fuga. Via, via, disse l'Aramè, non era immaginata male. Non è vero, disse il principe. Per esempio, il servitore di qualche bravo gentiluomo, nemico anche lui del Mazzarino, come deve essere ogni gentiluomo. Zitto, principe, disse l'Aramè, non discorriamo di politica. Quando avrò quel tale vicino a me, continuò Beaufort, per poco che quell'uomo sia accorto e abbia saputo ispirare fiducia al mio guardiano, questi si fiderà di lui e allora avrò notizie di fuori. Oh, fece l'Aramè, ma come? Notizie di fuori? Oh, è facilissimo, disse Beaufort, per esempio giocando a pallacorda. Giocando? Domandò l'Aramè, che cominciava a prestare la massima attenzione alle parole del principe. Sicuro. Ecco, io mando una palla nel fosso. C'è un uomo che la raccoglie. Dentro c'è una lettera. Invece di rimandare quella che gli ho gettata dalle mura, me ne manda un'altra. Quest'altra racchiude una lettera. Così abbiamo scambiato le nostre idee e nessuno se n'è accorto. Caspita, rispose l'Aramè grattandosi l'orecchio, fate bene a dirmelo, eccellenza, vigilerò su coloro che raccolgono le palle. Il principe sorrise. Ma, riprese l'Aramè, in fin dei conti, questo non è che un mezzo di corrispondenza. È già molto, mi pare. Non basta. Domando scusa. Mettiamo il caso che io dica agli amici miei, trovatevi nel tal giorno, alla tal ora, dall'altra parte del fosso, con due cavalli a mano. Ebbene, e poi, disse l'Aramè, a meno che i cavalli non abbiano le ali per salire sul bastione e venire a prendervi. Dio mio, disse con noncuranza il principe, non si tratta che i cavalli abbiano le ali per salire sul bastione, ma che io abbia un mezzo per discendere. E quale? Disse l'Aramè. Una scala di corda. Sì, riprese l'altro cercando di ridere. Però una scala simile non si manda come un biglietto dentro una palla. No, ma si manda in qualche altra cosa. In qualche altra cosa? E quale? Beaufort disse, per esempio, in un pasticcio. In un pasticcio? Disse l'Aramè. Sì. Supponete una cosa, riprese il principe. Supponete, per esempio, che il mio maggiordomo Noirmont abbia trattato l'acquisto della bottega di compare Marteau. Ebbene, disse l'Aramè tutto fremente, ebbene, l'Aramè, che è un ghiottone, vede i suoi pasticci, gli sembrano migliori di quelli dei suoi predecessori e mi propone di farmeli assaggiare. Io accetto con il patto che li gusti con me. L'Aramè, per essere più libero, allontana i guardiani e non trattiene se non Grimaud per servirci. Grimaud è l'uomo datomi da un mio amico, quel servitore con il quale io mi intendo, pronto a secondarmi in tutto. Il momento della fuga è stabilito per le 7 e io alle 7 meno pochi minuti, alle 7 meno pochi minuti, ripeté l'Aramè, la cui fronte si imperlava già di sudore, alle 7 meno qualche minuto, riprese il principe, unendo l'atto alle parole, tolgo la crosta al pasticcio. Vi trovo due pugnali, una scala di corda e un bavaglio. Metto uno dei pugnali sul petto all'Aramè, così, e gli dico, caro mio, me ne dispiace, ma se fai un gesto, se cacci un grido, sei morto.
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.